Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città. In studio, come sempre, Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, bentrovata.
Bentrovata Eliana e bentrovati ai nostri ascoltatori.
E bentrovati da Eliana Astorri. L'11 febbraio del 1929 il governo italiano riconosce l'indipendenza del Vaticano con la stipula dei patti lateranensi da parte dell'allora primo ministro del Regno d'Italia, Benito Mussolini, e del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Gasparri. I patti posero fine al contenzioso fra Chiesa e Stato e alla questione romana aperte nel 1870 con l'annessione dello Stato Pontificio al nuovo Regno d'Italia. Nicoletta, come arriviamo a questa stipula e che cos'è la questione romana?
Dunque, la questione romana in effetti possiamo proprio dire che si è aperta nel 1860, perché tutto sommato si parlava della legittimità del potere temporale dei papi e la sopravvivenza di uno Stato Pontificio indipendente con piena sovranità sulla città di Roma in un altro Stato che era l'Italia. Ricordiamoci che il Regno d'Italia venne proclamato nel 1861, quindi chiaramente comincia nel 1860 a uscire fuori, diciamo, questa questione romana. Come risolverla? Pensate, dal 1860 si è risolta nel 1929, quindi diciamo quasi 70 anni per risolvere questo problema, che non era poi così semplice in effetti. Pensate che avevano cominciato già nel 700 a parlare di questa città, quanto dovesse o meno appartenere dal punto di vista territoriale al pontefice e quanto invece fosse più importante annetterla a un regno o una parte dell'Italia. Nel 1860 i plebisciti, ecco perché possiamo dire che comincia nel 1860, tolsero a Pio IX le legazioni che aveva nelle regioni italiane e poi tolsero proprio le Marche e l'Umbria. Quindi a questo si aggiunse un orientamento anticlericale di una parte della classe dirigente del regno e quindi chiaramente Pio IX si trova diciamo ferito, perché vengono tolte allo Stato Pontificio molte terre. Il 26 marzo 1860 Pio IX risponde con un breve che dice «Cum Cattolica Ecclesia», in cui scomunica i governanti italiani che erano stati ritenuti responsabili dell'annessione delle legazioni e quindi delle Marche e dell'Umbria, e con questo atto inizia ufficialmente la questione romana. Il problema era grave, abbiamo detto, fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Ricordiamoci che la Chiesa Cattolica in Stato italiano è sempre stata estremamente importante come punto di riferimento anche per i governanti, perché trovavano sempre un appoggio da parte del Papa quando ci si scontrava soprattutto con tutte quelle che erano le nazioni protestanti, eccetera, eccetera. Quindi il Papa aveva sempre una funzione un po' da paciere, da arbitro di tante situazioni politiche e non. La questione romana, dice Pio IX, è un problema soprattutto religioso, non politico, quindi lui diciamo che la legge da un certo punto di vista, ovviamente, è che il civile principato dei papi non è un diritto divino ma una garanzia per la libertà di religione, perché appunto veniva garantita, tutti quelli che erano anticlericali cercavano anche di essere contro alla religione. La questione è abbastanza complessa, qui non è facile sintetizzare una questione come questa, spero di essere abbastanza chiara e sintetica, perché erano due aspetti separati essenzialmente. Uno era la relazione tra Stato e Chiesa, perché la Chiesa era uno Stato e lo Stato italiano era uno Stato, quindi era un rapporto abbastanza difficile. Poi soprattutto quello che era il conflitto tra il Regno d'Italia e lo Stato Pontificio, perché il Regno d'Italia aveva invaso lo Stato Pontificio, cioè alcune regioni. Quindi la situazione si aggravò quando ricordiamo che a Roma c'era sempre stata la truppe francesi presenti come aiuto al Papa dal punto di vista militare. Con la Convenzione di settembre 1864, quindi accordi italo-francesi senza dire nulla al Papa, i governi si accordano perché praticamente la Francia lasci Roma.
Quindi questo è il ruolo che svolgono questi accordi italo-francesi.
Sono importantissimi, per quale motivo? Perché la Francia intanto era già occupata da altre, adesso vedremo, con un'altra guerra. Tenere un esercito, una parte dell'esercito a Roma era sconvenientissimo, quindi accetta la Convenzione di settembre del 1864 e piano piano lascia soltanto pochi soldati. E allora il Papa che fa? Proclama l'Immacolata Concezione. Ricordiamoci però che non è stato un fatto politico, perché vorrei precisare, perché altrimenti entriamo poi in sistemi che possono essere pericolosi. L'Immacolata Concezione, ne abbiamo parlato tante volte, era sempre un aspetto della Madonna che i romani avevano sempre tenuto nel loro cuore. Serviva un dogma. E diciamo che Pio IX coglie l'opportuno momento per fare il dogma, ma non per un fatto politico. E quindi a questo si aggiungerà l'enciclica Quanta Cura e soprattutto il sillabo in cui lui mette, elenca 80 opinioni, propositi, idee scientifiche, scoperte, scelte di vita che la Chiesa assolutamente non approvava. Quindi praticamente fa un passo duro nei confronti dei laici e risponde in un certo modo a Napoleone III, che era appunto il re dei francesi, della Convenzione di settembre, in questo modo.
Qual è lo scenario europeo in quel momento?
Lo scenario europeo era abbastanza difficile, perché noi calcoliamo che tutto l'Ottocento è stato un'epoca di rivoluzioni, rivolte, i popoli che cercano la loro indipendenza, i modi dei 20-21, 30-31, il 48, non ci dimentichiamo che si dice ancora è successo un 48, perché nel 1848 l'Europa è scoppiata, perché le popolazioni volevano rivendicare la loro indipendenza, perché tanti paesi europei erano occupati da altrettanti stranieri. Per cui chiaramente era una situazione di conflitto, di difficoltà, di identità delle popolazioni. E noi avevamo, oltre al discorso dell'Italia che si stava facendo, anche un altro problema proprio all'interno. Che succede? Che il Papa continua a essere forte e nel 1869 Pio IX, di fronte a questa Europa incandescente, proclama nel Concilio Ecumenico Vaticano I, che ricordo si svolse nella navata destra della Basilica di San Pietro, pensiamo al secondo che cosa è stato, no? Che ha occupato tutta la Basilica, ecco, allora era solo nella navata destra della Basilica, proclama il dogma dell'infallibilità pontificia. A questo punto chiaramente la situazione prende un altro aspetto, perché diciamo che anche Napoleone III si vede di fronte a un punto fermo. Però nel frattempo, nel luglio del 1870 scoppia la guerra franco-prussiana. Napoleone III deve avere con sé tutti i suoi uomini, quindi Roma resta sguarnita. Siamo nel luglio del 1870. Che cosa fa il Regno d'Italia? Manda Raffaele Cadorna a Roma, siamo a settembre, e il 20 settembre viene presa Roma, che diventa capitale d'Italia per volere anche di Cavour. Quindi la Chiesa si vede senza potere temporale, da sempre c'aveva avuto il potere temporale la Chiesa, no? Dall'VIII secolo praticamente. Quindi senza il potere temporale Pio IX si trova spiazzato, pensa che senza questo non avrebbe più avuto la necessaria libertà per poter parlare ai cristiani. Abbiamo visto che poi Paolo VI ha rimesso le cose in chiaro, perché ne abbiamo parlato più volte, che invece ha detto che tutto questo ha portato invece una libertà maggiore, ma dopo secoli di storia non è facile prevedere quello che sarebbe potuto accadere, no? E quindi Pio IX si chiude in Vaticano, dice che è prigioniero di uno stato usurpatore, e così faranno i suoi successori per più di mezzo secolo. Quindi si comincia a pensare di andare incontro al Papa in qualche modo. L'unione del resto d'Italia si viene sancita con tutti gli altri plebisciti, addirittura anche il Rione Borgo a Roma vorrà un plebiscito e si staccherà ulteriormente dallo Stato Vaticano, cioè oggi noi diciamo Vaticano, ma lo Stato Città della Chiesa. E il 13 maggio del 1871 viene fermata una legge delle guarentigie, una legge che non era negativa nei confronti del pontefice e dello Stato Vaticano. Diciamo che era una legge che proprio nono, siccome appunto era offeso e era rimasto in Vaticano, non accetta, cioè praticamente è una legge a un senso unico e quindi non poteva valere più di tanto. Però pensate che la prima volta nel mondo che con questa legge si dà l'opportunità ai papi di nominare i vescovi in tutta Italia, mentre prima lo faceva solo per lo Stato Pontificio. Quindi aveva un'ulteriore libertà. Al pontefice erano concessi tutti gli onori e le immunità di un sovrano, aveva una guardia personale, aveva i servizi di...
Quindi per Pio IX doveva essere un vantaggio alla fine.
Però non l'avevano sentito. Hanno filmato, esatto, era troppo unilaterale. Se loro avessero coinvolto Pio IX, che forse non si sarebbe fatto neanche coinvolgere, perché era veramente su delle posizioni molto forti. E poi aveva il servizio di posta e telegrafo indipendente e un generoso assegno annuo, però c'era questo però, che è quello che poi a Pio IX ha dato fastidio, no? Aveva l'uso, ma non la proprietà, del Vaticano, del Laterano e di Castel Gandolfo. E quindi erano stati incamerati tutti nello Stato italiano, quindi questo non poteva accettarlo. A che nel 1874 il Papa dice, con un'enciclica che si chiama Non Expedit, che gli italiani cattolici non si devono recare alle urne. E questo, da un Papa che era stato considerato all'inizio un liberale, eccetera, eccetera, fu un duro colpo, perché chiaramente i cattolici non potevano, visto che era il Papa che lo vietava con un'enciclica, quindi non un atto ufficiale. Ricordiamoci che il Papa aveva ragione quando scrive nelle encicliche non si può discutere quello che diceva il Papa, quindi chiaramente i cattolici vanno via dalle urne. Il nuovo secolo, e con una, diciamo, diatriba abbastanza lunga, si arriva nel 1913 al patto Gentiloni, col quale Pio X permette agli italiani cattolici il ritorno alle urne. Allora, arriviamo alla Prima Guerra Mondiale, i primi contatti con la Santa Sede e il Regno d'Italia cercano di risolvere questa annosa controversia, perché veramente è un fatto che deve essere risolto, e cominciano ad avvicinarsi maggiormente. Pensate che alla morte di Benedetto XV, per la prima volta in tutta Italia, si misero le bandiere a mezz'asta per la morte di un pontefice. Quindi viene riconosciuto da tutta Italia.
Poi c'è l'introduzione della religione cattolica,
esatto,
nelle scuole.
E quindi questo, però, arriviamo al 29 finalmente. Prima il 23 c'è un altro ulteriore passo, poi arriviamo all'11 febbraio del 1929.
La stipula, quando, quindi, di questi patti lateranensi, con la costituzione
firmati,
di tre atti distinti.
Esatto, e sono proprio, è un trattato che garantisce alla Santa Sede l'indipendenza assoluta, riafferma la religione cattolica che è l'unica religione di Stato, riconosce la Santa Sede come soggetto del diritto internazionale perché è uno Stato. E quindi diciamo che la Santa Sede come risponde a questo, e qui ecco vediamo la doppia, non è unilaterale, riconosce il Regno d'Italia, quindi finalmente il Papa è libero di riconoscere il Regno d'Italia e ha il suo regno a parte, la capitale del Regno d'Italia anche dal pontefice è riconosciuta Roma. Poi abbiamo la convenzione finanziaria. Qui l'Italia ripara i danni inferti alla Santa Sede con l'occupazione di Roma del 1870, con un versamento di 750 milioni di lire in contanti, siamo nel 1870, e altri titoli, comunque diciamo una grossa indennità economica anche, e alla fine c'era il concordato. Il concordato imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, e stabilisce che la Chiesa può avere dei privilegi, ossia al matrimonio religioso vengono conosciuti anche affetti civili, e poi le cause di nullità di matrimonio devono anche ricadere sotto i tribunali ecclesiastici, quindi non soltanto civili. La dottrina cattolica è la religione di Stato e viene insegnata nelle scuole, e l'obbligatorio di frequentazione proprio di queste ore di religione da parte l'obbligatorietà dei ragazzi. I sacerdoti spretati o colpiti da censura ecclesiastica non potevano avere nessun impegno pubblico nello Stato italiano, quindi diciamo che è un concordato bipartisan, diciamo, insomma, no?
A questo punto c'è anche un cambiamento nell'urbanistica della zona intorno a San Pietro.
Certo, dunque tra il 1936 e il 1950 Roma cambia veramente aspetto. E purtroppo vengono anche cancellate gran parte delle strade e delle parti romane che erano ancora medievali. Una delle cose che viene cancellata completamente è la parte dei borghi, diciamo, la spina di Borgo, che erano tre strade che confluivano verso San Pietro. Vorrei precisare un attimo, perché si pensa che sia stato nel 1936 a buttare giù la spina di Borgo. Questo fatto della spina di Borgo era in animo dei pontefici già dalla fine del 1400. Sisto V, alla fine del 1500, cerca proprio di buttare giù, ma non ci riesce, perché nei soli 5 anni aveva già fatto abbastanza di pontificato. E quindi si avvera, diciamo, un sogno dei pontefici che si carezzava da parecchi secoli. Nel 28 ottobre del 1936 comincia a essere buttato giù la parte della spina di Borgo, i lavori si interrompono ovviamente per la guerra e verrà finito tutto nel 1950 con l'allestimento finale di questi lumi messi a via della conciliazione. Voi sapete che i romani hanno sempre battezzato le cose che non gli sono piaciute in modo particolare. I lumi di via della conciliazione sono sempre stati chiamati le candele mortuarie, perché in effetti, voglio dire, un pochino possono somigliare. E quindi Piacentini e Spaccarelli fanno questa nuova apertura che diciamo dà uno slancio enorme alla basilica, soprattutto alla piazza. Anche se posso dire la mia, scusatemi, prendetela con le pinze, sì, ovviamente, però sicuramente è stata completamente svisata quella che era l'urbanistica di San Pietro, perché voi calcolate che bisognava vedere la facciata di San Pietro da una piccola strada, e questo spazio immenso, poi berniniano del Seicento, doveva veramente aprire come l'animo che fa un percorso travagliato e finalmente si trova di fronte alla luce. Era proprio un percorso, anche ricordiamo tante volte abbiamo detto, da Ponte Sant'Angelo arrivare a San Pietro era ritrovare il percorso della vita, della via spirituale, quindi poi aprirsi in fondo. Questa spaccatura sicuramente scenografica, sicuramente ha dato aria e luce, perché ricordiamoci che erano delle strade piccolissime. Mia mamma, che era nata nel 1917, mi diceva che quando passava per queste strade Borgonuovo e Borgovecchio e passava il tram, loro dovevano mettersi dentro i portoni perché non c'era spazio.
Quindi possiamo immaginare.
Ecco, e luce, aria, sole, niente di tutto questo. Però sicuramente abbiamo poi perso veramente chiese, una fontana di Piazza Scossacavalli che è stata messa davanti a Sant'Andrea della Valle, abbiamo perso fior di palazzi che sono stati ricostruiti, ma non certo è la stessa cosa. L'unico palazzo che è rimasto, diciamo, intatto, nel senso che non è stato spostato, è il Palazzo Torlonia, che sta appunto su Via della Conciliazione, che è uno dei più bei palazzi della strada, insomma.
No, dicevo, questo provocò anche amarezza, malinconia nei romani,
certo,
che dovettero abbandonare la zona.
Molti abbandonarono, abbiamo ricordi di tanti romani che si ricordano proprio di questi momenti in cui facevano le valigie, i bauli, e pensavano, cioè un conto è un trasferimento, tu puoi sempre ritornare, ma buttare giù una casa vuol dire perdere del tutto un riferimento che tu hai avuto nella tua vita, no? E quindi veramente, e non è stato solo per Via della Conciliazione, pensate tutto quello che è stato fatto intorno al Campidoglio, buttato giù il chiostro dell'Araceli, tagliati i quartieri interi, voglio dire, questa gente, proprio questi che stavano intorno al Campidoglio, poi furono portati a San Basilio, quindi nascono le borgate romane, in cui i romani si devono reinventare una vita. Voi calcolate che il romano vive all'ombra del cupolone. Allora, San Basilio, il cupolone, neanche col binocolo? Trovare un'identità romana in posti così lontani fu difficilissimo. E se mi permettete, vi vorrei leggere una poesia di Armando Mortet, che è proprio Demolizione, si riferisce a questi momenti drammatici, di questi cambiamenti enormi di Roma. Voi calcolate che dal 1870 Roma vedeva fette della sua parte, della sua città, buttate giù. Pensate quello che è stato fatto per i muraglioni, tutti i palazzi che affacciavano sul Tevere, buttati giù, tutta la gente che ha vissuto una vita e che a un certo punto ha cominciato a vedere piano piano sgretolarsi i suoi punti di riferimento, no? Oggi per noi è tutto normale, oggi diciamo, ah, come si vive male a Roma, c'è troppo traffico, questi lungotevere sempre intasati. Noi pensiamo che camminiamo su un posto in cui gente ha vissuto per secoli. E questa è una cosa, una sensazione che spero di potervi passare, perché veramente quando sono sul lungotevere, certo non sempre, perché ovviamente la vita prende, però nei rari momenti di tranquillità in cui mi posso concedere questi spazi,
il tuo pensiero va a questo.
Sì, il mio pensiero va a quanta gente ha rinunciato a ricordi, no? Veramente. E allora cerchiamo di ridarli attraverso le parole di Mortet. Dove sono nato io c'è nata l'erba, e c'era nata pure mamma mia, ma non c'è morta. C'è cacciorno via per fare Roma più bella e più superba. E dove c'era una casa, mo c'è l'erba. E assieme con la casa è andata via la bottegola dove lavoravo, la bella chiesoletta ando pregavo. E mo c'è l'erba e la malinconia. Tutta la vita se n'è andata via. Ci portarono alle sette chiese in una strada piccola e fangosa. Certo, sta meglio mamma che riposa al cimitero. Non ci campò un mese. Noi andava de sta alle sette chiese. Cambiar de casa è come cambiar monno, specie se in quella casa ci sei nato. Io ci ho lassato il cuore, ci ho lassato, e mo so disperato e vagabondo. Si cambi casa, te se cambia il mondo.
Quello che appunto dicevi tu.
Sì, sicuramente è una poesia che riporta a tempi diversi. Oggi la città è il mondo, oggi i lavori non si fanno più tutta la vita nella bottegola vicino alla chiesa sotto casa, oggi ci si spazia, si gira, no? Però è un'identità anche questa che forse dovremmo un attimo riprendere, perché è vero, essere cittadini del mondo è giustissimo, la storia va avanti, è giusto che noi la seguiamo. Però sicuramente portare nella storia una parte di noi così particolare, come tutti gli abitanti di tutte le città del mondo
è un
hanno,
arricchimento.
È un arricchimento per tutti.
Parliamo dei numerosi straripamenti del Tevere in quegli anni.
Esatto, allora, dunque, Stato, Chiesa, concordato, 1870 Roma capitale, il Tevere che fa? Va fuori, esonda, una delle peggiori alluvioni del Tevere. Ovviamente i romani vicini al Papa dicono, questo è Dio che dice, guarda, siete stati cattivi perché siete diventati italiani. E così, con questo, chiaramente si decide di fare i muraglioni. Ricordiamoci una cosa sola, quando il Tevere faceva fuori, come si diceva a Roma, ha fatto fuori fiume, c'erano dei bandi per cui le autorità cittadine imponevano a tutti, questo ovviamente nella Roma pontificia, di ripulire il lezzo, che era fango e quant'altro. E chi lo doveva fare questo? Oltre ai mondezzai c'erano i galeotti incatenati che dovevano portare tutto il fango al centro.
Per facilitare poi.
Esatto, e poi si levava questo fango. Nel 1870 ormai il Papa non c'era più e quindi le truppe presidiarie, che erano i bersaglieri, fecero anche questo. I bersaglieri, oltre a prendere Roma, hanno anche fatto questo qui con gli zappatori, con il genio Zappatori.
Il concordato fu poi rivisto nell'84.
Certo, l'84 ha cancellato quasi tutto quello che abbiamo detto, cioè il rispetto dello Stato, la sovranità dello Stato, però ha dato anche più libertà ad altre religioni di essere professate nella nostra città e ha cambiato molto, diciamo, perché intanto il mondo si è mosso, perché dal 29 all'84 pensate tutto quello che è stato di diverso, non fosse altro la Seconda Guerra Mondiale quello che ha cambiato nel mondo, no? E quindi è stato rivisto.
Concludiamo la rubrica ricordando il rischio chiusura della Basilica di Sant'Agostino a causa dei crolli dalla cupola di pezzi di intonaco e cemento. La chiesa fu costruita nella seconda metà del 1400 ed è decorata con opere di Raffaello, Caravaggio e Guercino. L'allarme è del neonato Comitato Amici di Sant'Agostino, a cui aderiscono Vittorio Sgarbi e l'ex ministro Giovanardi. Per aderire alla campagna, adotta la Basilica di Sant'Agostino e per le donazioni il numero di telefono è 06 68 80 19 62. Nicoletta.
Ricordiamo che in questa basilica c'è la Madonna del Parto, a cui tutte le donne romane sono andate dalla seconda metà del 500 in poi per raccomandarsi alla Madonna del Parto, Madonna particolarmente amata. Dopo quella del Pantheon è stata questa quella più amata dalle partorienti, diciamo, no? E poi c'è Caravaggio, insomma, voglio dire, è una basilica che ci dà Raffaello, Caravaggio, voglio dire, è ricca di monumenti. E poi un'altra cosa, era la chiesa in cui potevano essere sepolte le prostitute romane, quindi c'è una piccola caratteristica questa, no?
Ecco. Madonna del Parto e la
le donne. C'è Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino, che è sepolta qui, quindi è una chiesa che le donne romane hanno sempre amato moltissimo, ricordiamoci il legame con la Madonna sempre.
Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.